22 marzo 2022. L'antimateria vicino allo zero assoluto ha sorpreso i ricercatori. Di Charlie Wood fratto Quanta Magazine. Uno scorcio del laboratorio al CERN dove è stato condotto l'esperimento sugli atomi ibridi cortesia CERN. Per decenni i ricercatori hanno giocato con l'antimateria mentre cercavano nuove leggi della fisica. Queste leggi sarebbero arrivate sotto forma di forze o altri fenomeni che avrebbero favorito fortemente la materia rispetto all'antimateria, o viceversa. Eppure i fisici non hanno trovato nulla di strano, nessun segno conclusivo che le particelle di antimateria, che sono solo le gemelle con carica opposta delle particelle più familiari, obbediscano a regole diverse. E questo non è cambiato. Ma durante esperimenti di precisione sull'antimateria, un gruppo ha fatto una scoperta sconcertante. Quando sono immersi nell'elio liquido, gli atomi ibridi fatti sia di materie fatti sia di materia sia di antimateria si comportano in modo anomalo. Se gli urti uniti nel liquido scompigliano le proprietà della maggior parte degli atomi, gli atomi ibridi di elio mantengono un'improbabile regolarità. La scoperta è stata così inaspettata che il gruppo di ricerca ha passato anni a controllare il proprio lavoro, a rifare l'esperimento e a discutere su ciò che potrebbe accadere. Alla fine il gruppo, convinto che il suo risultato sia reale, ha descritto dettagliatamente le sue scoperte su nature. È entusiasmante, dice Michael Lemes, fisico atomico all'Institute of Science and Technology Austria, ISTA, che non è stato coinvolto nella ricerca. Egli prevede che il risultato porterà a un nuovo modo di catturare e scrutare forme elusive di materia. La loro comunità troverà possibilità più entusiasmanti per intrappolare cose esotiche, refrigerare gli antiprotoni, un modo per valutare le proprietà degli atomi e dei loro componenti e stimolarli con un laser e vedere che cosa succede, una tecnica chiamata spettroscopia laser. Un raggio laser con la giusta energia, per esempio, può spingere brevemente un elettrone a un livello energetico superiore. Quando ritorna al suo livello energetico precedente, l'elettrone emette luce di una particolare lunghezza d'onda. Questo è, se volete, il colore dell'atomo, dice Masaki Hori, fisico al Max Planck Institute per l'ottica quantistica, che usa la spettroscopia per studiare l'antimateria. In un mondo ideale, gli sperimentatori vedrebbero ogni singolo atomo di idrogeno, per esempio, brillare con le stesse tonalità nitide. Le linee spettrali di un atomo rivelano con estrema precisione costanti naturali, come la carica dell'elettrone o quanto l'elettrone è più leggero del protone. Ma il nostro è un mondo imperfetto. Gli atomi sbandano e si scontrano con gli atomi vicini in modo caotico. Il costante movimento deforma gli atomi rimescolando i loro elettroni e quindi i livelli di energia dell'atomo ospite. Se puntate un laser sulle particelle così distorte, ogni atomo risponderà in modo proprio. I nitidi colori intrinseci della corte si perdono in sbavature simili all'arcobaleno. I professionisti della spettroscopia come Hori passano le loro carriere a combattere questo allargamento delle linee spettrali. Per esempio, possono impiegare gas più rarefatti dove le collisioni atomiche saranno più rare e i livelli di energia rimarranno più incontaminati. Ecco perché un progetto ideato quasi per passatempo da Anna Sotter all'epoca specializzanda di Hori inizialmente sembrava controintuitivo. Nel 2013, Sotter stava lavorando al CERN a un esperimento sull'antimateria. Il gruppo avrebbe assemblato atomi ibridi materia-antimateria sparando antiprotoni nell'elio liquido. Gli antiprotoni sono i gemelli carichi negativamente dei protoni, quindi un antiprotone potrebbe occasionalmente prendere il posto di un elettrone in orbita attorno a un nucleo di elio. Il risultato è stato una piccola corte di atomi di elio-antiprotone. L'esperimento era stato progettato per vedere se poteva essere realizzata la spettroscopia in un bagno di elio, come prova di concetto per futuri esperimenti che avrebbero usato atomi ibridi ancora più esotici. Ma Sotter era curiosa di sapere come gli atomi ibridi avrebbero reagito alle diverse temperature dell'elio. Così la scienziata ha convinto la collaborazione a investire in preziosa antimateria ripetendo le misurazioni in bagni di elio sempre più freddi. La mia era un'idea nata per caso, ricorda Sotter, ora docente al Politecnico Federale di Zurigo. Molti non erano convinti che valesse la pena di sprecare antiprotoni per questo. Al CERN il primo raffreddamento laser di antimateria dove le linee spettrali della maggior parte degli atomi sarebbero andate completamente in tilt nel fluido sempre più freddo e quindi più denso, allargandosi forse un milione di volte, gli atomi Frankenstein hanno fatto il contrario. Appena i ricercatori hanno abbassato il bagno di elio a temperature più fredde, la macchia spettrale si è ristretta, e al di sotto di circa 2,2 Kelvin, dove l'elio diventa un superfluido senza attrito, hanno visto una linea quasi altrettanto nitida di quella più stretta che avevano visto nel gas di elio. Nonostante il presumibile impatto dell'ambiente denso, gli atomi ibridi materia-antimateria stavano agendo a un improbabile unisono. Incerti su che cosa fare dell'esperimento, Sauter e Hori si sono soffermati sul risultato rimuginando su che cosa potesse essere andato storto. Abbiamo continuato a discutere per molti anni, dice Hori. Non era facile per me capire perché succedesse questo. Un antiprotone pantofolaio. Col tempo, i ricercatori hanno concluso che nulla era andato storto. La linea spettrale stretta mostrava che gli atomi ibridi nell'elio superfluido non sperimentavano collisioni atomiche nel modo a palla da biliardo che è tipico di un gas. La domanda era perché, dopo aver consultato vari teorici, i ricercatori sono giunti a due possibili spiegazioni. Una riguarda la natura del liquido circostante. Lo spettro atomico si è improvvisamente ristretto quando il gruppo ha raffreddato l'elio in uno stato superfluido, un fenomeno di meccanica quantistica in cui i singoli atomi perdono la loro identità in un modo che consente il loro scorrere insieme senza fare attrito l'uno contro l'altro. La superfluidità smorza le collisioni atomiche in generale, così i ricercatori si aspettano che gli atomi estranei sperimentino solo un lieve allargamento o in alcuni casi anche un limitato restringimento. L'elio superfluido, dice Lemesco, è la cosa più morbida conosciuta in cui si possano immergere atomi e molecole. Ma se l'elio superfluido può aver aiutato gli atomi ibridi a mostrare il loro lato più isolazionista, questo da solo non può spiegare un comportamento così regolare degli atomi. Un'altra chiave per la loro regolarità, secondo i ricercatori, è legata alla loro struttura insolita, determinata dalla loro componente di antimateria. In un atomo normale, un piccolo elettrone può avventurarsi lontano dall'atomo che lo ospita, specialmente quando è eccitato da un laser. Con un guinzaglio così lungo, l'elettrone può facilmente urtare altri atomi, disturbando i livelli di energia intrinseca del suo atomo e portando all'allargamento dello spettro. Quando Sauter e i suoi colleghi hanno scambiato i vivaci elettroni con i goffi antiprotoni, hanno cambiato drasticamente la dinamica dell'atomo. Il massiccio antiprotone è molto più pantofolaio e rimane vicino al nucleo dove l'elettrone esterno può proteggerlo. L'elettrone è come un campo di forza, spiega Hori, una sorta di scudo. Tuttavia, questa teoria abbozzata arriva solo fino a un certo punto. I ricercatori non riescono ancora a spiegare perché l'allargamento spettrale si inverta quando si passa dal gas al liquido e al superfluido e non hanno modo di calcolare il grado di restringimento. Bisogna essere predittivi, altrimenti non è una teoria, nota Hori. Sono solo parole, superstrumenti. Nel frattempo, la scoperta ha aperto un nuovo regno alla spettroscopia. Ci sono limiti a quello che gli sperimentatori possono misurare usando i gas a bassa pressione, dove gli atomi sfrecciano. Questo movimento frenetico crea più confusione, che i ricercatori combattono rallentando gli atomi con laser e campi elettromagnetici. Immergere gli atomi in un liquido è un modo più semplice per tenerli relativamente fermi, ora che i ricercatori sanno che immergervi le particelle non significa necessariamente distruggere le loro linee spettrali. E gli antiprotoni sono solo una specie di particelle esotiche che possono essere messe in orbita attorno a un nucleo di elio. Il gruppo di Hori ha già applicato la tecnica per creare e studiare l'elio pionico, in cui una particella dalla vita estremamente breve, il pione, sostituisce un elettrone. I ricercatori hanno eseguito le prime misure spettroscopiche di elio pionico, che hanno descritto su Nature nel 2020. In seguito, Hori spera di usare il metodo per soggiogare un'altra particella, il caone, un parente più raro del pione, e la versione antimateria, una coppia protone-neutrone. Questi esperimenti potrebbero permettere ai fisici di misurare alcune costanti fondamentali con una precisione senza precedenti. Questa è una nuova capacità che non esisteva prima, commenta Hori. Nota della redazione, Natalia Walshover, redattrice di Quanta Magazine, ha contribuito a questo articolo.